Che poi i motivi per cui
Certo.
si protesta in Scia non sono gli stessi per cui si protesta nei campi dei pomodori a Brindisi piuttosto che nei centri di accoglienza. E il tratto in comune è il fatto che ci si ribella, il fatto che si chiede di riconoscere la propria dignità. Questo è il tratto comune, il tratto da sottolineare. Ed è anche, diciamo, il tratto fortunatamente che stiamo importando con gli ultimi sbarchi, nel senso che dalla Tunisia, ad esempio, sono arrivate migliaia di ragazzi che hanno vissuto le manifestazioni, le proteste che hanno portato alla caduta del regime, della dittatura di Ben Ali e che adesso, arrivati in Italia, quell'esperienza in qualche modo replicano quelle dinamiche, replicano quelle lotte. E Ponte Galeria, ad esempio, è stato un esempio di questa cosa. Tutto è successo venerdì notte. E dopo il tentativo di fuga di quattro algerini che sono stati appunto bloccati dalle forze dell'ordine prima che riuscissero a scavalcare il muro di cinta e sono stati tre di loro picchiati, qualcuno ha visto la scena nel femminile, ha avvisato i ragazzi che stavano detenuti in una sezione maschile che hanno appunto scenato una protesta, hanno bloccato i cancelli per evitare che la polizia entrasse dentro a chiudere le celle perché ogni notte a Ponte Galeria si viene chiusi a chiave dentro le celle e rifiutando di rientrare appunto finché non avessero visto le condizioni dei tre ragazzi algerini che avevano saputo nel frattempo essere stati picchiati, quando l'hanno visti, hanno visto come erano ridotti male, la protesta si è incendiata nel vero senso della parola, nel senso che sono state date alle fiamme un 7-8 materassi, è stato un lancio di pietre contro gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno contato anche 6 feriti tra le loro file, fin quando poi invece la polizia, antemortanti sommossa, è entrata dentro e a forza di manganellate ha costretto le persone ad entrare nelle proprie celle. Unica notizia positiva in tutto questo, un ragazzo, un algerino, che tra l'altro è arrivato dalla Libia, anche finito in un CIE anziché finire nei centri di accoglienza dove finiscono di solito tutti quelli che arrivano dalla Libia, quello è riuscito a fuggire dal CIE, in questo momento si trova in libertà, non sappiamo esattamente dove, ma comunque si trova fuori dalla gabbia. La tensione negli altri centri sale, non ci sono stati episodi grossi di rivolte perché c'è comunque in questo momento uno stato di attesa rispetto alla legge che si discute proprio a partire da oggi in Senato, la legge sui rimpatri che prevede il passaggio da 6 a 18 mesi del limite massimo della detenzione. È chiaro che se quella legge entra in vigore dal momento in cui le proroghe a 18 mesi saranno applicate a chi sta dentro ormai da 6 mesi, che da 6 mesi aspetta il giorno in cui dovrà uscire, sicuramente insomma, sarà da vederne.
Senti, ma a tuo parere, insomma, per l'aria che si può respirare, è sicuro, quasi sicuro, che si arriverà a un'approvazione di questo progetto? Magari si
Ma guarda,
rallenterà in qualche modo l'iter? Ecco, che impressione hai tu?
di sicuro non c'è niente. Diciamo che la vera, diciamo, incognita è quella delle presenze, e quindi diciamo che il periodo estivo e l'area di mare e di vacanze potrebbe giocare sulle presenze in Parlamento dei parlamentari, perché già alla Camera è stato così. In realtà alla Camera già la legge poteva essere bocciata. Nelle file della maggioranza c'erano moltissime assenze, c'erano anche nelle file dell'opposizione purtroppo, ma ci fossero state un pochino più di presenze nei partiti dell'opposizione, la legge poteva già essere bloccata alla Camera. Al Senato potrebbe succedere anche questo, potrebbe succedere appunto che le assenze della maggioranza, se fossero diciamo controbilanciate da un alto numero di presenze dell'opposizione, potrebbero vedere bloccata questa legge. Il PD, se le altre forze sono apertamente schierate contro questa legge, quindi la possibilità che questo accada c'è. Di nuovo si gioca sui numeri. È anche vero che diciamo, la crisi politica che attraversa la maggioranza potrebbe invece far stringere i ranghi insomma, intorno, come al solito, alla regola del capro espiatorio, per cui ci si fa forti. No? Di una davanti all'opinione
Certo.
pubblica dell'ennesima legge contro i poveri cristi.
Senti, questo per quanto riguarda, diciamo, i CIE, per quel che concerne invece gli sbarchi a Lampedusa e dintorni, insomma, noi oggi abbiamo fatto la rassegna stampa ed era tutto un fluire di pagine e pagine disperate sull'ennesima tragedia del mare. Ecco, qual è la situazione su quest'altro versante? Al di là delle molte lacrime di coccodrillo che vengono sparse, dobbiamo aspettarci ancora storie del genere nel corso di tutta la bella stagione, secondo te, oppure ci sarà qualche modifica?
Ma in realtà dalla Libia, come prima dalla Tunisia, non c'è ancora stato nessun esodo biblico, ha annunciato con toni apocalittici proprio da Maroni e da tanti altri. Sono arrivate dall'inizio della guerra circa 25.000 persone, dal 17 luglio scorso non si vedeva uno sbarco a Lampedusa, che è molto strano, visto che la stagione estiva è la stagione in cui il mare è buono, in cui è molto facile fare la traversata del canale di Sicilia. Questo fa pensare fondamentalmente una cosa, che le persone rimaste a Tripoli siano di fatto poche, cioè le persone, gli stranieri, insomma, che non sono libici che viaggiano, ma sono i lavoratori stranieri che sono rimasti bloccati in Libia. Ricordiamo che più di 1 milione di persone, di lavoratori stranieri, ha lasciato la Libia dall'inizio del conflitto. Quasi tutti se ne sono andati appunto via terra, in Egitto, in Tunisia o nei paesi confinanti al sud, al di là del deserto, finché a un certo punto la Libia si è trovata spaccata in due. Oggi è pericolosissimo andare via da Tripoli ed attraversare il fronte, quindi passare dalle zone controllate da Gheddafi a quelle controllate da ribelli. C'è il regime che offre gratuitamente la traversata verso Lampedusa, perché utilizza gli sbarchi come arma di ritorsione, diciamo, contro l'Europa che bombarda Tripoli, e quindi il fatto che non arrivino più persone quando le condizioni di viaggio sono così facili da un lato e dall'altro sono di fatto le uniche che sono rimaste per andarsene, fa pensare che a Tripoli siano rimasti effettivamente pochi lavoratori stranieri. Detto questo, poi nemmeno in realtà è possibile fare delle previsioni, diciamo, con un certo margine di sicurezza, insomma, stiamo a vedere quello che succede, perché è certo che se l'Europa continua in questo atteggiamento che fino ad oggi ha avuto di chiusura, no, verso i profughi che vengono via dalla Libia, perché dalla Libia c'è una situazione completamente diversa che dalla Tunisia, cioè non arrivano più i ragazzi come arrivavano una volta, in cerca di futuro, in cerca di Europa, in cerca di sogni. Arrivano addirittura gente che è stata deportata, nel vero senso della parola, cioè costretta a salire su quelle barche, costretto con un fucile puntato contro a prendere la rotta verso nord. Sono profughi che scappano dalla guerra, verso i quali ci vorrebbe uno sforzo di accoglienza e anche di protezione umanitaria. Invece in Italia assistiamo al contrario, cioè la logica ormai è quella di addirittura di negare le richieste d'asilo, quindi abbiamo 25.000 persone che sono arrivate, che tra 6 mesi si troveranno tutti i documenti, senza di fatto essere espulse neanche nei loro paesi, quindi saranno condannate ancora una volta alla clandestinità, a rimanere in Europa senza documenti, senza poter lavorare, senza poter affittarsi una casa, costrette a scappare dalla polizia da un giorno all'altro, finché piano piano poi finiranno appunto ai margini della società o dentro le gabbie dei centri di identificazione e di espulsione. Questo è il motivo per cui è scoppiata la protesta a Bari ieri. Gente che appunto chiede certezze sul proprio futuro, chiede di aver riconosciuto un pezzo di carta in cui si riconosce la protezione umanitaria. È vero che non sono rifugiati nel senso politico del termine, cioè non sono attivisti politici, sono muratori piuttosto che imbianchini, piuttosto che contadini, cioè sono i lavoratori della manodopera della Libia che è venuta via da quel paese in guerra sotto le nostre bombe e che chiede una protezione temporanea, sarebbe il minimo che l'Europa dovrebbe garantire.
E per quanto riguarda questa questione, però anche qui risposte poche o niente da parte del mondo politico, ci sembra. E la
Sì,
qualcosa
no,
ci
la
fa.
lingua nel mondo politico, ma se vogliamo anche da parte del mondo delle Nazioni Unite, l'Alto Commissariato sui rifugiati, cioè, si continua a ragionare con i vecchi termini, cioè come se la Libia fosse un paese stabile per cui l'asilo l'asilo politico va concesso soltanto a chi nel proprio paese rischia persecuzioni per motivi appunto politici, ed è chiaro che fra questi che arrivano c'è nessun attivista politico, sono, lo ripeto, i lavoratori del boom economico che ha conosciuto la Libia in questi anni, ma di nuovo è gente che è venuta via dalle bombe, che ha attraversato il mare perché non avevano altri mezzi per mettersi in salvo, cioè paesi come la Tunisia, per fare un esempio, che è un paese in crisi, con ancora disordini seguiti alla caduta della dittatura, ha accolto più di 500.000 persone, e noi come Europa non siamo in grado, no, di garantire una ospitalità temporanea, una protezione temporanea neanche 30.000 persone che sono arrivate in questi mesi, è assurdo.
Gabriele, l'ultimo accenno volevamo farla un'altra vicenda che abbiamo seguito nel corso delle ultime ore, ovvero sia le proteste dei lavoratori immigrati nel mondo dell'agricoltura, in particolar modo quella che ha avuto luogo a Nardò, nel Salento. Ecco, è qualcosa di simile a quanto avvenuto a Rosarnolo lo scorso anno, oppure ci sono modalità differenti? Come dobbiamo inquadrare secondo te questo tipo di proteste?
No, a me sembrano molto diverse, cioè il fatto comune è appunto l'affermazione della propria dignità e la lotta, questo è il tratto comune. Sono diverse nella misura in cui a Rosarno non era tanto una protesta sindacale quanto una protesta, diciamo, contro il fatto che a Rosarno si sparasse ai neri. Rosarno c'è questa sorta di sport invernale, di caccia al nero, cioè in un contesto di criminalità diffusa, di mafia ampiamente presente sul territorio, ci sono appunto questi ragazzi, figli dei boss locali, che si divertono a rapinare e anche a sparare, nel senso che ogni anno sono feriti per colpa d'arma da fuoco a Rosarno, gente che spara ai braccianti che ritornano appunto dai campi a dormire poi nelle case occupate. A Nardò la cosa sembra ancora forse più interessante, perché è praticamente una protesta sindacale, cioè si chiede, no, l'applicazione del contratto appunto previsto, il contratto regionale previsto per quel tipo di lavoro, c'è un coinvolgimento per la prima volta, mi sembra, anche del sindacato, con una nota positiva, perché fino ad oggi, che fosse Cassibile in Sicilia, fosse Rosarno, fosse Salerno, il sindacato non si era mai visto, a parte i comunicati altisonanti, le ricerche, i rapporti, le statistiche, ma poi di fatto sul terreno non si era mai visto, per cui credo che si debba veramente massimo sostegno a queste lotte. Poi il problema è che di nuovo serve un appoggio politico, perché è inutile fare poi una lotta sindacale se poi tecnicamente queste persone, non avendo i documenti, non hanno nessuna possibilità di firmarlo quel contratto, perché ricordiamolo a chi non lo sa, che non basta avere un contratto per avere un documento, è un cane che si morde la coda, serve il permesso di soggiorno per poter firmare il contratto, ma se non hai il contratto non hai il permesso, ma se non hai il permesso non puoi firmare il contratto, insomma non se ne esce più. Non se ne esce più, e quindi c'è bisogno a monte di un provvedimento di tipo diverso, una sorta di sanatoria, lo ripetiamo da anni, che per una sanatoria permanente, quindi non tanto una legge annuale, una tantum, ma proprio una legge che permetta a chi ha un contratto di lavoro, non avendo i documenti, di farsi i documenti a partire da quel lavoro come misura temporanea. Poi noi a lungo termine ci auguriamo ovviamente la libertà di circolazione, la libertà di residenza, perché comunque insomma scelga di piantare le tende in Italia piuttosto che in qualche altro paese.